intorno a Natale, wow, sono particolarmente speciali. Riflettere sulla venuta di Gesù sulla terra è un momento veramente benedetto. E quello vogliamo fare questa mattina, proprio questo, riflettere su quello che è nella mente di tutti noi in questi giorni, in queste date, intorno a Natale, e per aprire un po' le nostre menti riguardo l'importanza dell'incarnazione. Tutti sappiamo cosa significa incarnazione, prendere carne, prendere un corpo da parte di Dio. Devo riniziare, Paolo? Le cose che ho detto erano molto importanti finora, eh? Si sono sentite. Ecco, per un po' riflettere sull'importanza di questa incarnazione, volevo cominciare parlandovi di un uomo che è vissuto tantissimi anni fa, intorno al 1200, e questo uomo si chiamava Tommaso d'Aquino. L'ho detto bene? Tommaso d'Aquino. Ed è stata una figura molto importante nella storia della Chiesa. È diventato famoso per conto del suo carattere virtuoso, sicuramente, ma quello che l'ha reso famoso è una serie di libri che lui ha scritto, un'opera grandissima che si chiama La Summa Teologica o Il Riassunto della Teologia. 3.000 pagine scritte su riflessioni teologiche a riguardo Dio. E questa opera teologica era dedicata o ideata per investigare i dettagli più ricercati riguardo Dio. Forse avete sentito riguardo la domanda: quanti angeli possono ballare sulla punta di un ago? Avete mai sentito questa domanda? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Comunque, lui l'ha risposto. Lui ha cercato nel suo libro La Summa Teologica di spiegare quanti angeli possono danzare sulla punta di uno spillo. E se volete sapere la risposta andate a leggerlo. Aquino impiegò 8 anni per scrivere questa sua Summa Teologica ed era sulla giusta strada per finire questo capolavoro, ma qualcosa è successo nel 1273, quando stava festeggiando la festa di San Nicolò, non ci interessa più di tanto, però stava celebrando e ha avuto un'esperienza mistica, un'esperienza che ha fatto che tutto cambiasse da quel momento in poi. Stava celebrando il culto e ad un tratto si è fatto prendere di un'estasi così profonda che coloro che lo circondavano non sono riusciti a tirarlo fuori, neanche con violenza. Alcuni giorni dopo hanno chiesto a Tommaso, uno dei monaci lì intorno a lui, gli hanno chiesto cose che è successo, cose che hai visto, e lui ha detto questo, ha detto: ho sperimentato cose che la lingua dell'uomo non può esprimere. E questa esperienza lasciò, come ho detto, un segno profondo su Tommaso. Smise di scrivere, smise di insegnare, lasciò la sua Summa Teologica dicendo: tutto ciò che ho scritto finora mi sembra come tanta paglia, non servita a niente. E questa è la riflessione che voglio portare, che riguarda anche l'incarnazione. Che possiamo dire? Che dobbiamo dire dell'esperienza di Tommaso? È così che bisogna raggiungere Dio? Ha Tommaso veramente raggiunto Dio in questa sua esperienza? Dio si può raggiungere soltanto tramite qualche estasi o esperienza mistica. È così difficile raggiungere Dio che bisogna avere una crisi di questo genere? È riservato solo per certe persone speciali, non alla portata di noi esseri umani normali. Bisogna veramente scalare questa scala difficile, travagliata dell'abbandono di questa fisicità, per scalare su questa dura salita, viaggiare nello spirito per arrivare alla presenza di Dio? È così che si raggiunge Dio? E questo ci porta alla bellezza della risposta che Dio ci ha dato. La risposta forte di Dio all'idea che bisogna scalare con difficoltà verso Dio per raggiungerlo, la risposta è nell'incarnazione, la risposta è no, no. Qual è la risposta di Dio all'idea sbagliata della necessità di raggiungere Dio in un modo speciale, attraverso sogni, esperienze, estasi, uscendo dai parametri normali della umanità? La risposta di Dio è: voi non dovete, voi non potete salire da me, sarò io a scendere da voi. Questa è la risposta dell'incarnazione. Nel fatto che Dio ha preso un corpo ed è sceso nel nostro mondo. Ora, non minimizziamo l'esperienza di quello che queste scritture ci dicono. Sicuramente è importante, ma l'incarnazione corregge qualsiasi tipo di esagerazione o ci corregge di qualsiasi prospettiva che ci fa pensare che Dio è irraggiungibile. Non è così. Non è così. Guardiamo qualche versetto, Romani 10, 6. Guardate che bel versetto che leggevo questa settimana e mi è venuta in mente l'incarnazione. Romani 10, 6. Forse l'avete letto in un altro contesto, ma guardate come si collega bene alla nostra riflessione di questa mattina. Dice, invece, la giustizia che viene dalla fede, dice: non dire in cuor tuo, chi salirà in cielo? Questo è farne scendere Cristo, cioè non dire in cuor tuo, chi salirà in cielo? È così che devo raggiungere il Cristo, è così, devo salire, dice, non dire in cuor tuo questo, neanche, versetto 7, chi scenderà nell'abisso, questo sarebbe per far risalire Cristo, come se dovessimo trovare Cristo lì, no, dice, non dire così in cuor tuo, versetto 8, che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua stessa bocca, nel pronunciare le stesse parole che stai leggendo, è vicino a te. Questo è il messaggio dell'incarnazione. Cristo è venuto a noi. E le persone che si dimenticano dell'incarnazione di Cristo finiscono sempre nella stessa condizione, finiscono sempre voltando le spalle al mondo, inteso come il mondo creato, ciò che Dio ha chiamato buono. Persone che si dimenticano dell'incarnazione finiscono sempre per pensare di dover uscire dal mondo e non finiscono mai i loro libri. Perché? Perché gli sembra come tanta paglia, come tanta inutilità. Finiscono sempre per voltare le spalle alla chiamata che hanno nel mondo e di ritirarsi dal mondo che Dio stesso ha abbracciato. Ripudiano l'utilizzo delle parole. Che senso ha le parole quando Dio ha parlato? Dio ha usato le parole umane. Anche noi siamo umani, parliamo, viviamo la vocazione che Dio ci ha dato, e questo lo impariamo dall'incarnazione. Quanto amo riflettere sulla venuta di Dio nel mondo proprio perché mi dice che non sono io che devo raggiungere Dio. Amo l'incarnazione perché mi dice che Dio ha raggiunto noi, non dobbiamo, non devi spogliarti della tua umanità, Dio si è vestito di umanità. Non hai bisogno di respingere o repudiare, scrivere libri, lavorare, non devi smettere di essere ciò che sei. Peccato sì, ma ciò che Dio ti ha creato per essere. Amo riflettere perché mi ricorda che Dio stesso ha superato la soglia tra Dio e l'uomo e Lui è entrato nel tessuto del creato per riacquistare, per ripristinare la sua creazione. Non è meraviglioso pensare, riflettere sull'incarnazione di Dio? Questa mattina vorrei aiutarci a riflettere, andando a Luca 1 dal 26 al 38, proprio per riflettere su uno degli racconti riguardo la venuta di Dio nel mondo è un brano sicuramente ben conosciuto, però amo semplicemente, come dire, fare un percorso attraverso questi versetti, vivere di nuovo una volta la storia, in questo caso della storia di Maria. E vorrei leggere i versetti dal 26 al 38, dove dice così: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne. Ella, vedutolo, fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno. Il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, ne sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. E vogliamo passare questa mattina insieme guardando questo bellissimo racconto. Iniziamo vedendo nel versetto 26 e 27 il contesto generale di questo annuncio da parte dell'angelo a Maria. E Luca, da buon raccontatore della storia, comincia dandoci un po' la cornice di questo avvenimento incredibile. Contesto storico, leggiamo nel primo versetto che è il sesto mese di che cosa? Il sesto mese dalla concezione di Giovanni Battista nel grembo di Elisabetta. Al sesto mese dalla concezione vediamo poi che una persona, in questo caso un angelo, viene mandato. Abbiamo anche il nome dell'angelo, conosciamo il nome di pochi angeli nelle scritture, ma Gabriele è uno dei messaggeri divini. E lui viene mandato a una regione specifica, una regione della Galilea nel nord dell'Israele moderna, e in questa regione specificamente viene mandata a una città chiamata Nazaret. E in questa città di Nazaret si restringono ancora i nostri occhi su un personaggio specifico, una donna giovane che non ha avuto ancora relazioni sessuali con un uomo, è una vergine che conosciamo bene, si chiama Maria. Lei, la condizione che aveva, dice Luca 1:27, era fidanzata, il Matteo dice che era promessa sposa a Giuseppe, l'uomo che avrebbe sposato, e lei, la donna che sarà la madre dell'uomo Dio, si chiama Maria. Nei prossimi versetti vediamo lo scambio tra queste due figure, tra Maria e l'angelo Gabriele. Il primo scambio in versetto 28 al 29, quando leggiamo che quando l'angelo fu entrato da lei, la salutò. E questa è la prima cosa che vediamo. L'angelo entra da lei, Maria era già in casa, non so come la immaginate nell'occhio della vostra mente, si trova già lì, quando ad un tratto trova una figura dentro casa. Non sappiamo bene come dobbiamo immaginare Gabriele, sicuramente, dato che Maria non è stupita tanto la sua apparenza, non sembra che ci sia stata una gloria particolare che l'abbia circondato, Lei è più stupita dal messaggio che dall'angelo, che non dalla sua gloria o quant'altro. E forse potrebbe essere un angelo che ha preso la forma di un uomo, che sicuramente già trovarti una persona strana in casa è abbastanza spaventoso. Però eccolo lì, in casa di Maria. Luca aggiunge un effetto drammatico quando usa questa espressione: quando fu entrato da lei, disse. Quando fu entrato, vuole creare un senso di suspense, del drammatismo. Prima l'angelo entra, non inciampa sulle parole, non si affretta con quello che lui ha da dire. Chissà quanti anni, se si può contare così, ha preparato lui questo momento, dopo essere entrato da lei in modo deliberato, ben ragionato, dice queste parole: ti saluto, o favorita dalla grazia. Quando dice ti saluto, letteralmente è la parola gioia. Gioia, letteralmente questo è il significato di Kyrie, però sicuramente anche tradotto bene è un saluto generale, potrebbe essere anche tradotto come salve, però la parola è gioia. E non è vero che la venuta di Gesù Cristo sulla terra deve essere motivo di grande gioia per gli esseri umani. Dobbiamo gioire tutti noi che siamo qui, perché Dio si è avvicinato al mondo. Dio si è avvicinato a te personalmente nell'incarnazione di Gesù Cristo. Ma c'è di più. Non soltanto dice Kyrie, salve, ti saluto. Poi da questa, diciamo, descrizione di Maria dice: ti saluto, o favorita dalla grazia. Ovviamente non dobbiamo cadere neanche per un attimo nell'idea, se posso dire, oscena, che Maria era piena di grazia. Non è questo il senso di questo saluto, piena di grazia come se fosse una creatura diversa dal resto delle donne di Nazareth, come se lei fosse gonfia o impregnata di grazia come una spugna, e pertanto lei meritasse in qualche modo questa meravigliosa esperienza di portare Cristo al mondo. Non ha questo senso in assoluto. La parola nell'originale contiene la parola charis, grazia, e il senso è proprio quello che noi abbiamo qui: favorita dalla grazia, aggraziata, oggetto di grazia, ricevitrice di grazia. Quello che è vero per lei è vero per tutti gli esseri umani. L'unico modo in cui gli esseri umani possono essere oggetti dello sguardo di Dio è se sono oggetti della sua grazia. Quello che è vero per Maria è vero per tutti. Dio sorride su di noi, Dio ci dona perché fa di noi gli oggetti di grazia, per nessuna altra ragione. Non c'è meritocrazia, non c'è nessun tipo di scala di valori buoni, cattivi, no. Non c'è nulla in Maria che attirasse lo sguardo di Dio, se non che lui ha voluto riversare su di lei suo occhio amorevole. E non è vero che questo che è vero per Maria è anche vero per noi. Ci rispecchiamo in Maria. La parola di Dio, come ha raggiunto Maria, raggiunge noi e ci chiama a noi favoriti, oggetti, ricevitori della grazia. Quale motivo di gioia ci potrebbe essere più di questo? Che Dio chiama ognuno di noi, che siamo stati resi oggetti della sua grazia, la stessa cosa, favoriti della grazia. Chissà in quale condizione era Maria quando è venuto l'angelo con il messaggio della grazia. Forse stava sbrigando le faccende domestiche, forse stava facendo chissà che ed era distratta. Ma se chiedevi a Maria: Maria, cosa hai fatto per ricevere questo dono? Ti direbbe: non ho fatto niente, ero lì, non l'ho cercato, ero distratta addirittura, ma il cielo si spalancò e mi sono trovato il messaggio della grazia. Che motivo di gioia più grande di questo ci può essere? Che ragione hai questa mattina per non gioire, per non saltare di gioia, per essere stato ricevitore e ricevitrice della grazia immeritata di Dio. Perché hai il musone così triste? Sei salvo, perché Dio ti ha graziato. Poi dice questa prossima frase, benedetta fra le donne, un'altra frase che è stata gonfiata in certi ambienti. Ma in che senso benedetta? Ma certo che benedetta, è un grandissimo onore essere la madre dell'uomo Dio di Cristo. Elisabetta, parente di Maria, in 1:42 dice la stessa cosa quando incontra Maria: benedetta sei tu fra le donne, è un onore grandissimo, lei sarà sempre benedetta, ma sarà benedetta fra le donne, non al di sopra delle donne, ma come una di tante, però benedetta. Al seminario ho fatto la mia tesi su Maria nel Nuovo Testamento, e questo mi ha dato una bellissima opportunità di analizzare tutti i brani in cui appare Maria, ed è molto interessante. Vorrei solo dire questo: dal ritratto che viene fuori di Maria nel Nuovo Testamento, nei migliori dei casi è una immagine difficile da definire. Non so se vi ricordate, al matrimonio di Cana, quando lei vuole comandare suo figlio Gesù a fare qualcosa, Gesù dice: cosa c'è fra me e te, donna? Poi non so se vi ricordate, in Marco 3, quando i parenti di Gesù vengono a prenderlo perché dicono: è fuori di sé. E qualche versetto dopo dice che Maria era nella comitiva di coloro che pensavano che Gesù Cristo era impazzito. Qualcuno vuole fare una valutazione troppo negativa di Maria? Sappiamo che ci sono quelli che vogliono fare una valutazione troppo positiva di Maria, ma la verità è che Maria viene fuori, come tanti di noi, è una contraddizione, è una contraddizione. È una figlia di Dio che ha i suoi giorni buoni, i suoi giorni di fede e ha i suoi giorni di dubbi. I suoi giorni in cui non riesce a capire bene quello che sta succedendo con suo figlio. E lei ha dovuto imparare quello che dobbiamo imparare tutti: come funziona questa relazione tra noi e Gesù da discepoli. Maria voleva rapportarsi con Gesù per tanti anni come mamma, e lei ha dovuto imparare che il modo in cui ci si rapporta con Gesù Cristo è discepolo e maestro. E non è fino a Atti 1:22, in cui lei si trova nella stanza superiore a Gerusalemme, aspettando la venuta dello Spirito Santo, che la vediamo completamente arresa a suo figlio Gesù Cristo come il suo maestro. Questa è Maria. E dobbiamo coltivare questa sana prospettiva sicuramente della sua figura. Questo è il primo scambio. Poi versetto 29, vediamo come reagisce Maria a questo saluto. Ella, vedutolo, fu turbata a queste parole. Notiamo l'enfasi di Luca. Nel senso letterale, lei è grandemente agitata. È naturale, c'è un estraneo in casa. Ma non è per questo che lei è grandemente agitata, ma è per conto del saluto. Favorita dalla grazia, il Signore è con te, benedetta sei. E la sua mente parte a mille. Che tipo di saluto è questo? E non è, diciamo, una reazione in base al fatto che sia stato un saluto un po' fuori luogo, un po' imbarazzante. Forse ti è capitato che tu stai camminando per la strada, incroci qualcuno che non ti aspetti e viene fuori un saluto un po' goffo, no? E inciampi un po', è un po' imbarazzante. Non è questa la ragione per cui lei è agitata. Il saluto era stato premeditato, il visitatore aveva fatto tutto in modo per essere il più chiaro possibile. Però lei si chiede ovviamente cosa può significare tutto questo. E poi dal versetto 30 al 33 vediamo questo annuncio vero e proprio di quello che sta per succedere a Maria e all'intera umanità, ed è il fulcro dell'annuncio in realtà. In Luca 2,19, dopo che Maria ha sperimentato diversi passaggi per quanto riguarda gli avvenimenti intorno alla venuta di Cristo, abbiamo queste parole dove dice: Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo, e mai avrebbe avuto bisogno di meditare qualcosa in cuor suo più di quelle di queste parole che stiamo per vedere, di quello che sta per succedere a Maria. In questo spiegare quello che sta per succedere, e l'angelo prima vuole tranquillizzare lei, dice: non temere, Maria, non temere, vuole tranquillizzarla. E sono parole meravigliose, parole bellissime, non temere. E poi dice il suo nome. L'angelo Gabriele conosce il nome di Maria. Il cielo conosce il nome di Maria. Il cielo conosce il tuo nome. Incredibile. E ti dice a te questa mattina, come l'angelo ha detto in quella volta: non temere. Poi conferma l'interpretazione che abbiamo dato prima sulla grazia, la condizione di Maria, dice: hai trovato grazia, spiegano perfettamente, spiegano benissimamente il fatto che la grazia è qualcosa che prima non aveva e che adesso ha, è un dono che prima non aveva ma ha trovato, ha raggiunto, ed è così che funziona per tutti gli esseri umani. Lei ha trovato grazia, e per questo, per questa ragione, il cielo dice non temere. E se tu hai trovato grazia, se tu sei salvo questa mattina, tu non hai niente da temere in questo universo. Niente. Perché hai l'unica cosa di cui ha bisogno l'essere umano, ed è la riconciliazione con Dio. Tu ce l'hai. Non temere. Hai perso il lavoro, non temere, hai Dio. Hai perso un familiare, non temere, hai Dio. Cosa potremmo volere di più? E poi con una perfetta compostezza di un messaggero ben preparato e maestrato, l'angelo dice: ecco, è qua dove si aprirà un mondo per Maria. Ecco, sta per aprire un suo discorso. E prima di arrivare ai dettagli, questo discorso che vuole fare l'angelo mi ricorda a un amico mio che mi diceva: Keith, io voglio che le persone ascoltino i miei discorsi. Diceva: voglio arrivare al punto in cui le persone che sono intorno a me si fermeranno e mi ascolteranno senza interrompermi. E io ho detto: buona fortuna. Se ti capita, dimmi il tuo segreto. L'angelo non è stato interrotto in questo momento preciso del suo discorso. E il suo discorso ininterrotto mi ha fatto pensare a quanto siamo noi incapaci di non interrompere. Siamo veloci a interrompere gli uni gli altri. E poi mi ha fatto pensare che la nostra fretta di interrompere non si vede mai più chiaramente che quando siamo intorno al tavolo, quando siamo a casa nostra. Questo dice un autore: non c'è tavola alcuna dove non roviniamo più o meno sia noi stessi che i nostri ascoltatori. O parliamo troppo noi e così stanchiamo e disgustiamo i nostri compagni a tavola, o sono loro che stancano noi. Parliamo di cose sconvenienti, diamo sfogo alle nostre opinioni rude, respingiamo l'opinione del nostro prossimo come se lui e la sua opinione fossero tutti e due inutili. E proponiamo il nostro come se la saggezza appartenesse a noi. Poi dice: facile pregare prima di mangiare, facile bere con moderazione e con decoro, ma la nostra lingua ci intrappola. Conquistare la lingua è conquistare noi stessi. Conquistare la lingua è conquistare noi stessi, e neanche uno fra mille, ce l'ha fatta ancora. Nessuna interruzione però in questa occasione, discorso pianificato, deliberato di Gabriele, ecco, poi questo, tu concepirai e partorirai un figlio. Questa è la parte dell'annuncio che farà che Maria dica: come avverrà questo? Come? E in queste parole è nascosto il miracolo dell'Iddio con noi. E tanti come Maria si chiedono ancora oggi: come può avvenire questo? Tu concepirai. Come può l'Iddio onnipotente, infinito ed eterno essere concepito nel grembo di una donna? E migliaia di domande sorgevano nella mente di Maria, migliaia di domande sorgono anche nelle nostre menti. Come può Dio entrare nel mondo fisico? Come può Dio essere concepito? Divenne una cellula? L'idea della nascita forse è più facile, neanche, però potremmo immaginare che Dio ha creato un corpicino e l'ha messo in Maria, boh, va bene così. Ma è stato concepito, concepito. E come può essere stato concepito senza il contributo genetico del marito? Da dove prese Gesù? Non sono un esperto di genetica, ma ci vogliono i cromosomi Y nella composizione genetica di 23 cromosomi X e 23 cromosomi Y, mamma e papà. Da dove li ha presi Gesù? Se dici che li ha presi da un uomo, quale? Li ha presi Dio da qualche uomo, li ha messi? O se dici che li ha presi da Dio Padre, rischi la bestemmia e non hai un vero uomo fino in fondo. Meglio fermarsi lì. Come è stato concepito Dio nel grembo di Maria? Queste sono alcune delle domande che hanno fatto di tanti scettici, e molti hanno anche abbandonato la fede cristiana per l'impossibilità di comprendere la concezione di Dio nel grembo di Maria. E come rispondiamo noi? Rispondiamo che quello che non possiamo spiegare, siamo contenti e gioiosi di affermare. Amen. Quello che non possiamo spiegare, siamo felici di annunciare. Non sappiamo come spiegare. Forse non ci interessa neanche spiegarlo, ma siamo felici di avere un Dio che è con noi. Questo è ciò che importa. È uno di noi. Dio è uno di noi. Forse avete sentito l'illustrazione del missionario che andò a predicare a un'isola di lebrosi. E lui arrivò su quest'isola e disse: cari lebrosi, non pensate che Dio sia arrabbiato con voi, che la vostra lebbra sia una maledizione da Dio. Dio vi ama. Nessuno ascoltava. Per mesi, stesso messaggio. Cari lebrosi, non pensate che la vostra lebbra sia una maledizione da Dio. Dio vi ama. A un certo punto qualcosa è cambiato. Questo missionario, predicatore, è stato contagiato anche lui dalla lebbra e aveva un nuovo messaggio. Cari lebrosi, non dobbiamo pensare che la nostra lebbra è una maledizione. Dio ci ama. E i lebrosi risposero: ora sappiamo che sei sincero, perché sei diventato uno di noi. Cari fratelli, uguali sorelle, Dio è diventato uno di noi. Hai qualche dubbio sulla sincerità dell'amore di Dio per il mondo, per te? Hai qualche dubbio che Dio ha amato il mondo? Prima Giovanni, in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. In questo, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché tu vivessi in questo. E nessuno deve avere nessun dubbio riguardo l'amore di Dio per lui o per lei. Guai se esiste una forma teologica o un sistema corrotto di pensare degli uomini che fa pensare in nessun modo che la salvezza non sia offerta a tutti, a tutto il mondo, come lo sappiamo. Perché Dio ha mandato suo figlio al mondo e chiunque crede in lui sarà salvato. Dio ha amato il mondo. Dimostramelo, Keith. Dimostra che questo mondo in cui noi viviamo è l'oggetto dell'amore di Dio. Guarda la venuta di Dio nel mondo. Ha amato il mondo. Ama te. Ha mandato suo figlio su questa terra. La salvezza per tutti, sì. Presentiamo a Cristo che è per tutti, diciamo a tutto il mondo c'è un Salvatore in cui credere e coloro che credono sono salvati. E voglio chiederti questa mattina, cosa aspetti per appoggiare la tua fede in Cristo? Devi soltanto credere, devi soltanto appoggiare la tua fede in Lui, devi soltanto dire sì, riconosco che Lui è il Figlio di Dio ed è venuto a salvare me. A cosa aspetti? Tante volte pensiamo che dobbiamo avere un'esperienza. Non siamo salvati per le esperienze. Siamo salvati per la sola fede in Cristo Gesù. A cosa aspetti? È venuto qua in mezzo a noi. Devi solo credere in Lui. Devi solo dire sì. Non siamo salvati per esperienze, non siamo salvati per sforzo, non siamo salvati per teologie. Salvati per la fede in Cristo. Non avere dubbi. Dio ti ama, ha mandato suo figlio. Devi solo credere. Il messaggio dell'angelo va avanti, chi sarà questa figura, questo essere che Maria concepirà, sempre il versetto 31, concepirai, partorirai un figlio, gli porrai nome Gesù, Yahweh, Dio, salva. Altre informazioni, lui sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e gli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. E chi è figlio dell'Altissimo è una stessa cosa con Dio, condivide la stessa natura di Dio come figlio, ma è anche figlio di Davide. Siederà sul trono di Davide, perfetto uomo e perfetto Dio, il Messia. Colui nel quale tutte le speranze e tutte le prospettive del popolo di Israele riposavano. Eccolo qua, annunciato a Maria. Maria, versetto 34, ha un'obiezione. Come avverrà? Lei non sapeva tutto quello che forse sappiamo oggi riguardo la biologia, geni, cromosomi, ma una cosa sapeva. Sapeva che nella procreazione umana ci vuole uomo più donna. Questo era abbastanza chiaro per Maria. Come avverrà? Maria era una vergine. Maria non aveva mai avuto contatti sessuali con un uomo. Perché era una vergine? Perché non aveva avuto contatti sessuali? Perché non era sposata. Il progetto di Dio, la volontà di Dio è che il sesso sia mantenuto solo nel matrimonio. Per questo lei era una vergine. Questo è il progetto di Dio, questa è la volontà di Dio, sesso riservato per il matrimonio. Prima di sposarsi non si fa sesso, non si convive. Prima di sposarsi non ci si convive. Maria è un esempio di questo. Dal 35 al 37 poi l'angelo in qualche modo spiega come succederà. Abbiamo solo questa frase. L'angelo rispose: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Questa frase è meglio lasciarla lì. È meglio fare come dice Deuteronomio 29:28: le cose occulte appartengono al Signore nostro Dio. Lo Spirito Santo verrà su di te, Maria, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Una bellissima immagine della rigenerazione, a proposito, così che questo miracolo succede, lo Spirito Santo viene e la potenza dell'Altissimo copre un'anima salvandola. Forse l'unico che ci sentiamo di dire è di notare l'intervento di tutti e tre i membri della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ogni azione fatta da Dio è sempre trinitario al massimo, e l'incarnazione, come ogni altra azione divina, è concepita e eseguita dalla Trinità. E più che il come, forse l'occhio cade su il risultato. Sarai coperta, lo Spirito verrà su di te, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo. E forse nelle vostre Bibbie avete un'altra lettura dove dice: quella cosa santa che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio, che dà un'enfasi diversa, più coerente con l'idea di Luca. Quella cosa santa che nascerà da te, come parla di Gesù? Come una cosa santa, santità per eccellenza. Anche lì ci potremmo fermare a lungo per pensare. Gesù Cristo, che cos'è? È una cosa santa. I profeti dell'Antico Testamento avevano molta chiarezza sulla santità di Dio. Abacuc 1:13 dice: tu hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male. Giobbe 15:14: chi è mai l'uomo per essere puro, il nato da donna per essere giusto? Chi è mai l'uomo per essere puro, il nato da donna per essere giusto? Sta andando contro ogni possibilità umana dicendo queste parole. I profeti ci fanno capire l'impossibilità della generazione di una cosa santa da un qualcosa impuro. Giobbe lo dice un'altra volta, dice: chi può trarre una cosa pura da una impura? Pensaci, come poteva avvenire la salvezza dell'uomo per rapacificare l'ira di Dio se noi continuavamo a generare soltanto impurezza, impurezza, generazione dopo generazione dopo generazione? Ma Dio ha fatto un miracolo, facendo sì che da un vaso impuro fosse generato una cosa santa per la tua e la mia salvezza. Gloria a Dio. E questo Cristo santo, purezza irradiante, prese un corpo, venne su questa terra, visse, morì, risuscitò, tutto in una condizione di santità immacolata, perfetta. Non ha mai perso un colpo tutta la sua vita. E lo fece per te. Lo fece per me. Versetto 38. Il miracolo. Prima, versetto 36, gli dà qualche prova, un incoraggiamento. Dio sta facendo le cose miracolose in giro, anche Elisabetta, nella vecchiaia, era sterile ma partorirà. Poi le parole di incoraggiamento: nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Altre traduzioni dicono: niente è impossibile a Dio. E cosa vediamo di Maria? Lei acconsente. Dopo che l'angelo gli dà questo segno, lei dice: eccomi, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la sua parola. Che esempio! Maria non è una semidea, Maria non è metà dea, metà donna, è una donna, però è una donna esemplare in questo, un esempio di umiltà, di rinnegamento, ma soprattutto di questo, di riconoscere di essere un semplice personaggio secondario nella storia di Dio, di Dio. Si riconosce un personaggio, al suo ruolo, il suo contributo, ma non è la storia di Maria, non è la storia di Keith, non è la storia di nessuno di noi, è la storia di Dio. Sta facendo qualcosa, sta riacquistando quello che si è perso per conto del peccato e si sta salvando un popolo. Wow! E lei dice: sia fatto così. E così ci dà l'esempio a noi di quale deve essere la nostra risposta. E a consentire, credere, dire sì. Le cose stanno così. Questo si chiama fede. Acconsentisco, sì, sono d'accordo. E lei lo fa. Versetto 38, l'angelo parte. L'angelo parte, tornò alla gloriosa presenza di Dio, lasciò il mondo come la trovò, non poteva fare altro, poteva atterrare, poi partire. Ma che contrasto con Gesù, no? Gesù non è venuto a consegnare e andarsene, è venuto ed è rimasto. Ha vissuto una vita. Ha fatto il lavoro da falegname, si sporcò le mani, conobbe ciò che si sente quando prendi una scheggia, fa male, e poi morì e risuscitò, tutto per portare il cielo vicino all'uomo. E come dice un vecchio autore, il figlio di Dio divenne uomo affinché gli uomini potessero diventare figli di Dio. Che meravigliosa notizia. Questo è il Vangelo. Un messaggio che ci viene rivolto, che ci viene offerto e che noi, in fede, riceviamo. E gioiamo. E viviamo tutto il resto della nostra vita alla luce, non di quello che c'è da compiere, ma quello che è già stato compiuto per noi. Vorrei finire con un canto, se posso chiedere al gruppo Lode di salire davanti. Paolo, forse puoi preparare uno dei canti che abbiamo fatto sul Natale. Forse riflettendo su Maria abbiamo qualche desiderio in più di veramente.